benvenuti a un'altra grande puntata del talk scienzemotore.com. Oggi siamo insieme a una grandissima ospite, Stefania Toselli. Ciao Stefania e benvenuta.
Bentrovato, grazie dell'invito.
È un grande piacere averti qua. Stefania è una professoressa associata, una ricercatrice, antropologa, biologa, con un'esperienza molto interessante. Stiamo collaborando al progetto di valutazione antropometrica e valutazione della composizione corporea. In questo spazio, Stefania, condividendo un'ottima tazza di tè che hai potuto assaggiare,
sì,
confermi essere buonissimo, capiamo qual è stato il tuo percorso e quelle che sono state le strategie che ti hanno portato a fare con successo quello che fai oggi. La prima domanda dalla quale partiamo è: come è iniziato il tuo percorso?
Allora, io mi sono iscritta a biologia e nell'ambito della biologia si dovevano scegliere degli internati e mi ero appassionata appunto all'antropologia fisica, quindi tutto il mio percorso è nato con questo internato all'interno dell'allora Istituto di Antropologia di Bologna, dove ho iniziato ad appassionarmi alla disciplina. L'antropologia in generale è una disciplina secondo me meravigliosa, perché ti consente di spaziare dalla storia gli aspetti che riguardano l'uomo in tutte le proprie appunto sfaccettature, quindi l'ho trovata galvanizzante.
Certo.
Da lì mi sono laureata con una tesi appunto in antropologia fisica e ho proseguito il mio percorso con un dottorato di ricerca nelle scienze antropologiche e un postdottorato nelle scienze antropologiche, dove ho iniziato ad occuparmi di quello che sarebbe stato poi il mio interesse primario. Quindi ho svolto una tesi di dottorato proprio sulla composizione corporea, valutando le differenze di bambini in età della crescita in un territorio che allora ancora presentava delle differenze tra ambiente urbano e rurale, che era del territorio della città dell'Aquila, e quindi andavo avanti e indietro da Bologna all'Aquila ad effettuare le misurazioni per tutto l'anno scolastico. E successivamente il postdottorato era proprio sulla valutazione della composizione corporea nelle diverse popolazioni, perché l'istituto allora era coinvolto in uno studio sulle popolazioni del Kazakistan e quindi le variazioni di composizione corporea in popolazioni su cui non si conosceva molto.
Da lì... Scusa una cosa, quando hai iniziato a fare biologia?
Sì.
Avevi già questa proiezione oppure?
No, perché da giovani è difficile avere così le idee chiare. Poi nel percorso della biologia tu avevi la possibilità di appunto effettuare un internato che ti avrebbe poi portato alla tesi di laurea, e per questo dovevi chiedere dei colloqui ai vari docenti che allora ti presentavano i loro progetti di ricerca e quindi ti dicevano quali erano gli argomenti di cui avresti potuto occuparti. Quindi io ho fatto diversi colloqui, c'erano tante cose che mi appassionavano, però devo dire che l'antropologia fisica mi ha colpito in maniera particolare, proprio come dicevo per questo grande ambito di applicazione che riguarda veramente tanti, tanti contesti, anche perché nella mia formazione mi sono specializzata, come dicevo prima, nell'ambito che riguarda, in gergo si dice il vivente, ma nella mia formazione ci sono anche tutti gli aspetti che legano l'evoluzione dell'uomo, quindi le trasformazioni, gli aspetti genetici, quindi ho avuto modo di acquisire una conoscenza molto trasversale rispetto alla disciplina, dove io poi mi sono incanalata nell'ambito appunto dell'antropometria del vivente. Questo mi ha consentito poi, proseguendo il discorso, dopo il mio dottorato e il postdottorato, di proseguire la carriera. Non senza difficoltà, perché i tempi di attesa sono stati lunghi, comunque perseverando nella mia passione e sono riuscita a diventare ricercatrice e nell'ambito appunto delle scienze motorie, e quindi ho iniziato ad orientare sempre di più l'applicazione anche, non solo come prima, sui soggetti, come dicevo, in accrescimento, sull'invecchiamento, ma anche nell'ambito sportivo. Quindi ho iniziato iniziato ad insegnare nell'ambito delle scienze motorie, in particolare nei corsi della triennale dell'Università di Bologna e in particolare nel corso di antropometria ed ergonomia e poi negli anni nella laurea magistrale nel corso di antropometria sportiva. E quindi di conseguenza le mie ricerche hanno ampliato l'orizzonte e oltre alle problematiche legate alla variabilità dell'età, del sesso, delle popolazioni, mi sono rivolta anche all'ambito sportivo. E dico delle popolazioni perché un altro spaccato di cui mi sono interessata e che mi ha affascinato molto è proprio l'aspetto legato alle popolazioni immigrate. Quindi ho partecipato anche a un progetto europeo di ricerca sull'immigrazione dove valutavamo le differenze sui fattori di rischio delle popolazioni immigrate, soprattutto dal Nord Africa perché erano i nostri partner, rispetto alla popolazione di origine per vedere quanto l'ambiente, le trasformazioni ambientali possono a lungo termine cambiare tramite lo stile di vita, la composizione corporea, i fattori di rischio dei soggetti. Quindi, come puoi vedere, gli spaccati e l'applicazione è veramente tanta. Vanno dagli aspetti appunto che riguardano più la correttezza della crescita, la valutazione dello stato nutrizionale in ambito infantile, quindi tutto quello che riguarda la corretta interpretazione del peso all'età anziana, ma anche alle differenze tra gruppi di popolazione in contesti diversi, quindi valutandone quelli che sono i fattori di rischio legati al territorio e, come dicevo, non ultimo, anzi, ma sempre più importante, l'applicazione nello sport, dove gli studi legati all'antropometria, alla composizione corporea sono sempre diventati anno dopo anno un punto centrale di valutazione, perché anche in questo caso gli atleti hanno bisogno di una valutazione accurata sia per la prestazione ma anche loro per lo stato di salute, che spesso in alcune soprattutto tipologie di atleti risulta essere abbastanza al limite, perché si sottopongono appunto ad allenamenti massivi, a regimi alimentari non sempre corretti, quindi una valutazione in questo ambito diventa importante.
Chi ci sta ascoltando si starà chiedendo, lo studio sugli immigrati cosa ti ha riferito?
Lo studio sugli immigrati sicuramente il cambiamento di scenario e quindi il fatto di cambiare da un aspetto culturale di un tipo ad un altro ha portato, ahimè, nel campioni da noi analizzati, un aumento dei fattori di rischio che aumentano col tempo di permanenza, ad esempio nei nostri territori, probabilmente con un adeguamento dello stile di vita, un cambiamento e anche nell'ambito femminile, perché uno dei target di popolazione era proprio rivolto alle donne, anche un cambiamento rispetto a quelli che sono i propri desideri rispetto alla percezione del sé e quindi un coinvolgimento anche a livello emotivo diverso, quindi una maggiore insoddisfazione verso magari la propria immagine corporea, perché si tende, stando qui negli anni, a idealizzare di più delle immagini corporee più tra virgolette occidentali. Certo. E quindi ci sono tanti aspetti che anche in questo caso possono venire ad essere considerati.
Molto interessante, ed è una branca immagino in evoluzione, perché le cose, cioè i flussi migratori stanno aumentando. Quando ci spostiamo da un paese all'altro troviamo usanze, troviamo approcci completamente diversi. Mi fai venire in mente ad esempio quando ho frequentato la Florida, Miami in particolare, ha dei criteri, dei canoni estetici completamente diversi. Questo si ripercuoteva, dico banalmente, ma non è banale assolutamente, il fatto che quando tu vedi una vetrina e vedi dei manichini, hanno delle forme e delle dimensioni completamente diverse.
Assolutamente.
Quindi, per esempio, il seno delle donne in Florida è completamente diverso da quello che siamo abituati a vedere qua, come le masse muscolari.
Certo, certo.
Quindi sono fattori che devono essere tenuti in considerazione per poi approcciare anche a livello psicologico, cioè l'immagine del sé. E che poi creano anche tutte delle perturbazioni a volte che portano a diminuzione anche, se vuoi, della longevità e di aumento dei fattori di rischio per tutta una serie di motivi. È una branca, credo, che sia centrale nello studio dell'uomo. Mi affascina molto il fatto che tu, infatti, domanda ti ho fatto prima, ho detto quando hai iniziato biologia, ma ancora prima, perché hai iniziato biologia?
Beh, il mio percorso, devo dire, è stato abbastanza accidentale.
E parliamone.
Sì, allora, è un percorso strano, nel senso che probabilmente, essendo io una persona curiosa e con tanto interesse, quando ero molto giovane ho sempre avuto, come del resto forse adesso anche in maniera più sopita per certe cose, una spaccatura tra una passione verso gli aspetti scientifici che mi hanno sempre appassionato tantissimo, ma anche una passione in ambito artistico. Quindi io dopo le scuole medie, nonostante avessi dei voti buonissimi in tutte le materie, ma nelle materie scientifiche proprio eccellevo, e ho voluto dare una svolta alla mia vita scegliendo un liceo artistico che per certi versi è stato assolutamente formativo, perché ho imparato tante cose positive, l'arte, la scultura, l'ornato, che amavo fortemente, però come contraltare ho dovuto fare i conti con una realtà forse un po' faticosa per una ragazzina in crescita, perché il liceo artistico di quegli anni a Bologna era in me frequentato da una variabilità di persone che non sempre erano facili, quindi c'erano problematiche legate agli aspetti che si sanno, alla droga, e quindi devo dire che un po' ho sofferto questo tipo di situazione, sia come contesto di compagni, nonostante andassi d'accordo con tutti, però erano un po' differenti, quindi non sempre riuscivi a rapportarti in maniera allo stesso livello, e anche, devo dire, per certi versi alcune discipline che venivano, a mio avviso, trattate giustamente per la difficoltà e la diversità che c'era, venivano trattate in maniera un pochino più superficiale. E quando io ho finito il liceo, nonostante ho un sogno nel cassetto che non è stato realizzato, perché il mio professore di ornato mi chiese di andare a bottega da lui, che fu un onore enorme, io, siccome sono abbastanza determinata, ero rimasta talmente forse amareggiata per degli aspetti, che decisi di cambiare radicalmente, di chiudere quel cassetto e di passare a un altro. Quindi mi sono buttata a capofitto sulla biologia, mi piacevano le materie scientifiche, avrei fatto volentieri chimica, volentieri medicina, però forse anche come provenienza dal liceo avevo qualche timore sulla riuscita, e alla fine ho deciso di fare biologia. L'ho fatta con passione. E poi appunto mi sono buttata a capofitto in questa nuova avventura, quindi è stato un percorso così legato alla passione sicuramente per le scienze e anche poi alla passione che ho incontrato nell'antropologia, nell'antropometria, in tutte le cose.
Sì, guarda, quando una persona arriva a questo livello di eccellenza, perché è una parte di te, perché altrimenti una persona fa biologia ma poi, non avendo passione, avendo questo continuo stimolo, questa continua meticolosità, svanisce, okay? non riesce a eccellere. E chissà se riaprirai magari un giorno quel cassetto, perché la parte artistica...
Assolutamente, ma io ho il cavalletto in casa, ah, ecco. Con sicuramente fisso lì. Purtroppo lo spazio che uno dovrebbe dedicare a questi aspetti, tipo alla pittura, richiede tempo, certo. E non sempre il tempo c'è. Però c'è stata una piccola pausa alcuni anni fa, dove ho ricominciato e mi sono iscritta a un corso con una dell'Accademia delle Belle Arti di pittura ad olio, e quindi da lì avevo ripreso. Poi, siccome amo lo sport, faccio un sacco di attività fisica, c'è il disegno, i figli, la famiglia, il lavoro, ovviamente bisogna fare delle scelte.
Sai che a Bologna c'è una scuola di disegno anatomico, sì, straordinaria.
Sì, sì, la conosco.
Cioè, loro, certo, fanno delle enciclopedie bellissime, sì, e sì. Sono forse tra i primi al mondo a fare questa roba qua.
È vero.
E devi avere delle competenze, sì, che riguardano la biologia, la fisiologia, l'anatomia.
Assolutamente.
Quindi.
Ma sì, però anche quelle sono corsi che devi seguire e che non potrei fare io col mio lavoro. Però ad esempio c'è stato anni fa nell'arco di una manifestazione proprio legata alle scienze, una bellissima iniziativa che era proprio fatta negli ambienti dove io ho studiato, perché ai tempi in cui ho seguito il liceo artistico noi frequentavamo le lezioni all'interno dell'Accademia delle Belle Arti, che era uno scenario meraviglioso, c'erano questi corridoi con queste statue magnifiche che noi dovevamo riprodurre, quindi era anche un tipo di, per quel verso lì secondo me un tipo di, così, di approccio bellissimo all'arte. E avevano fatto all'interno dell'Accademia questa cosa sul disegno anatomico e la relazione tra scienze e disegno nell'arco dei secoli, che mi ha trovato quasi così, mi ha dato un'emozione enorme, perché è un connubio che conosco in qualche modo, che mi è molto familiare, quindi era stato veramente un momento di grande emozione. Per cui, però, secondo me, parlando proprio di emozioni, uno che fa un lavoro come il mio, che fa della ricerca, la linea guida principale è proprio la passione.
L'arte, oltretutto, per noi è molto territoriale. Voglio dire, in Italia, a Bologna in assoluto, dove ti volti trovi qualcosa che ti può influenzare da un punto di vista artistico, e credo che debba essere fatta, alimentata, debba essere alimentata, perché in qualsiasi area tu dedichi il tuo impegno, l'arte ti può migliorare.
Sì, sicuramente.
Ecco, saper orientare poi la propria prospettiva con un'esaltazione, una stimolazione di tipo artistico, sicuramente potenzia le tue virtù professionali. Quindi è una di quelle cose, io mi trovo spesso a parlare di questo argomento, perché a volte cerchiamo di prendere dall'estero, no? E ci sono tanti stati, tante nazioni, soprattutto noi siamo in Italia, siamo in Europa, ma anche nel resto del mondo ognuno ha la sua storia. Magari molto spesso guardiamo gli Stati Uniti perché sono dei bravissimi professionisti, hanno un sistema a volte purtroppo molto più meritocratico del nostro, molto più organizzato del nostro, ma molto meno influenzato da un punto di vista artistico, e io parlo dei millenni, no? di arte di che c'è stata.
Quello che è il loro...
Esatto, la sua storia, no?
Certo.
Quindi in questo noi troviamo invece un elemento di successo, che infatti è quello che poi viene apprezzato quando tanti cervelli, immagino che tu ne conosca molti, tu sei di quelli che è rimasto in Italia,
certo,
però di quelli che sono andati all'estero vengono apprezzati molto, perché c'è questo mix di cose, tra cui anche questa cultura e questa stimolazione artistica che influenza anche l'aspetto scientifico. Quindi ecco, mi fa piacere averne parlato, perché c'era sì, qualcosa che trovi, no? Sotto.
Sì, assolutamente. Però secondo me è proprio il fatto di avere degli interessi che possano essere di curiosità un po' allargata, perché quello che io trovo probabilmente un po' svilente è la settorialità. Non perché uno debba essere non specializzato in quello che fa, ma a mio avviso deve sempre mantenere una mente aperta verso quelle che sono anche le altre discipline, gli altri aspetti che possono fare da corollario. Secondo me un po' il limite che negli ultimi anni ho trovato è che molto spesso le persone si specializzano in maniera molto, dico, settoriale. Io provengo da una formazione che è probabilmente quella di anni fa, però noi eravamo anche come formazione obbligati, io di questo sono riconoscente a chi mi ha guidato, ad avere, come dicevo prima, una visione a tutto tondo della disciplina di cui ti occupavi. Poi giustamente ognuno di noi si specializzava, come ho fatto io, nell'ambito che più ti riguardava, ti appassionava, però la formazione era una formazione a tutto tondo, perché senza quella tu rischi di perdere di vista l'obiettivo generale. E io credo che questo valga per tante discipline, per la vita in generale, perché secondo me più tu hai modo di ampliare i punti di vista osservazionali rispetto alle cose, e più tu hai la capacità di non essere sempre così su un binario e di avere passione per tutto quello che secondo me può essere novità, curiosità che ti circonda.
Mi fa piacere parlarne in questa puntata, parlarne con te. Io da anni ormai parlo di arte, filosofia, scienza, economia come un continuum, e non è possibile, diciamo, verticalizzare nella vita in maniera imprescindibile. Anzi, direi di riflettere sul fatto che grandi pensatori, Leibniz, Leonardo, parliamo di questi grandi
Grandi.
artisti che hanno contemplato la matematica, la medicina, l'arte. Non è mai stata scissa questa cultura. Perché?└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└������������������������└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└ più stimoli il cervello con informazioni a 360 gradi, più stimoli la curiosità e più trovi soluzioni nuove. Quindi è un invito ed è bellissimo che tu, come antropologa, come biologa, come studiosa della scienza della vita, perché la biologia è la scienza della vita, certo, no? Di tutto quello che è biologico, è vitale, parli di questo, perché vorrei fare riferimento anche qua a Pietro Rico di Prampero, amico, mentore, persona straordinaria, che tutti conoscono per essere un grandissimo fisiologo dell'esercizio, grande medico. Abbiamo pubblicato un libro che è Contaminazioni, dove lui scrive poesie, parla di filosofia, parla di arte, e quello è Pietro Rico di Prampero. Ora faccio riferimento perché lo conosciamo in questo, certo, settore, ed è un genio, un pensatore attuale. Se ripercorriamo la storia ne troviamo altri, ecco, quelli dovrebbero essere gli stimoli, quelli dovrebbero essere i punti di riferimento, cioè persone che integrano e sono curiose. Allora capisci dopo il contesto politico? Sì, perché è sociale, è sociologico, è antropologico. Allora mi sta bene parlare di politica in quel senso lì. Ma non che sei, no, io mi occupo di quello e il resto non,
sì,
non lo,
sì,
so.
Sì, certo, è avulso da...
Esatto,
da
soprattutto quello, nel territorio, ripeto, dove siamo noi, e come tu hai spiegato da antropologa, io ti posso anche prendere e spostare dal Nord Africa, voglio dire, all'Italia, quanto, pochissimo, niente, che ti ho detto che ti sto spostando,
certo,
dalla Cina all'Italia, è poca la distanza, però già quei pochi chilometri di distanza cambieranno le dinamiche della tua vita, probabilmente la tua longevità, la tua qualità di vita. Allora, se tu sei nato qua, ci sono dei fattori intrinseci immodificabili che ti porterai avanti, e il tuo imprinting, la tua impronta digitale ti porterà avanti da ora fino alla fine della tua vita, che se valorizzati, allora ti rendono speciale. E questo può essere un punto di vista dell'antropologia, cioè dobbiamo valorizzare in un momento storico, culturale, in cui siamo, dico purtroppo, perché ovviamente dobbiamo anche essere obiettivi, no?
No, cioè, certo,
non possiamo fingere che va tutto alla grande,
sì,
in Italia,
sì, sì, no.
Ma dove c'è da rinascere dalle ceneri, e dobbiamo farlo con questo tipo di ragionamenti, affidandoci non tanto alla demagogia, quanto più a delle risposte che provengono da questo tipo di approccio, dalla scienza di questo tipo. Quindi, vedi, siamo arrivati a toccare un argomento molto ampio,
certo,
e sono certo che chi sta ascoltando ne potrà cogliere il valore. Per tornare poi al nostro, diciamo,
sì,
la linea che ci ha condotto fino a qua, l'antropologia, tu hai parlato di viventi,
mm-hmm,
hai detto che l'antropologia si occupa anche dei non viventi, no?
Certo.
Tu sei ormai specializzata in questo, l'altra parte dell'antropologia che parla dell'evoluzione anche, no?
Sì.
Perché tu vai a riprendere reperti archeologici fondamentalmente,
sì,
che ti rispondo, ti dicono in qualche modo come sia stata l'evoluzione dell'uomo. Ora ti chiedo, visto che ci sono delle questioni aperte,
mm,
okay? Lo stesso Darwin, ovviamente, c'è l'anello mancante, no? Come si evolve l'uomo per quello che è la tua esperienza oggi, senza andare a toccare la preistoria? Sì, o meglio, nella parte un pochino più moderna.
Certo. Ah beh, sai, noi siamo la continua siamo in continua evoluzione, proprio perché secondo me le trasformazioni, che sono indubbiamente legate a un aspetto genetico, ma sempre di più si riconosce l'influenza dell'aspetto ambientale, provocherà e provoca delle trasformazioni. E quindi secondo me si sente parlare, no, di quello che potrà essere l'influsso della tecnologia anche a livello evolutivo, proprio perché ci sono delle trasformazioni, quindi è difficile prevedere quello che sarà, ma sicuramente noi siamo in continua evoluzione, quindi saremo delle persone diverse fra tanti anni, quindi credo che la comprensione dei fattori, quello che noi cerchiamo anche nei nostri corsi di insegnare, che stanno sottendono appunto la variabilità di cui parlavamo, sia fondamentale anche per capire quelle che potrebbero essere, potranno essere le trasformazioni, i fattori che condizionano, visto che appunto il nostro ambiente interno, esterno, è talmente sollecitato da cambiamenti, sicuramente saremo molto diversi da quello che siamo attualmente. La direzione però è difficile da, certo, da poter prevedere.
Possiamo prevedere per il momento la curva di crescita di un ragazzino quando sarà adulto, esatto, però dell'uomo da ora ai prossimi 100 anni ancora.
Certo, e poi ci sono tanti aspetti su cui sicuramente anche il discorso ormai centrale dell'obesità, grazie al cielo, con tante campagne preventive, almeno nei paesi industrializzati, si sta cercando di arginarla.
Migliora.
Risultano più a rischio purtroppo ora i paesi in via di sviluppo, dove la povertà si unisce a una globalizzazione dal punto di vista del mercato, e quindi spesso e volentieri la qualità del cibo è grassa, basso costo, quindi
una volta dove non c'era da mangiare erano, sì, magri sfiniti, oggi invece dove non c'è da mangiare sono grassi obesi.
Sì, c'è un doppio spettro in alcuni paesi di sovrappeso e malnutrizione per difetto che è inquietante. Per cui,
vedi, lì ci agganceremo al discorso dell'economia legata alla produzione alimentare, ovviamente, e capisci come mai da questi dati che tu rilevi con l'antropologia e con la valutazione antropometrica ci troviamo in questa condizione. Tornando invece all'ambito sportivo, la valutazione antropometrica sta assumendo un ruolo sempre più importante, già centrale, ma sempre più importante, per capire quelle che sono appunto le tendenze, le curve di crescita, ma anche le reazioni dell'organismo. Parlando ora di concetti molto tecnici, io con una plicometria, una bioimpedenziometria, posso capire cosa sta succedendo nell'organismo, ok? E il livello di performance, e le variazioni ormonali, e tanti altri fattori. Tu come applichi queste conoscenze nel tuo lavoro, come docente, come professoressa, e anche nell'ambito della ricerca?
Allora, noi appunto ci concentriamo sulle valutazioni in ambito della composizione corporea e quindi ne facciamo delle valutazioni sia per aiutare a indirizzare quelli che sono dei profili legati allo sport. Ad esempio, una delle applicazioni più recenti è proprio l'utilizzo di questi BiaVector, che sono appunto delle valutazioni qualitative della composizione corporea, che ti consentono, tramite delle curve, delle ellissi basate sui percentili, di vedere come si distribuisce una determinata popolazione. Queste curve, ad esempio, sono ormai note per la popolazione non sportiva, ma c'è la carenza della valutazione fatta sugli sportivi. E quindi, ad esempio, uno degli ambiti di ricerca che stiamo portando avanti è proprio quella della creazione di questi profili sull'ambito qualitativo, quindi questi BiaVector in sportivi di alto livello di varie discipline. Quindi questo è un argomento centrale, perché laddove tu devi orientare la valutazione della composizione corporea in relazione alla prestazione, devi avere dei riferimenti che servono per orientare l'allenamento, per fare delle valutazioni, sempre col beneficio di inventario delle valutazioni fatte in ambito giovanile, delle selezioni che però purtroppo devono essere fatte da parte dei preparatori. Quindi questo è un tipo di applicazione. L'altra applicazione, come dicevamo, è quella che lega i cambiamenti della composizione corporea nell'età giovanile, quindi in relazione ai tempi di crescita, perché spesso e volentieri, sempre parlando di selezione, gli allenatori prediligono, è risaputo, i ragazzini in anticipo di maturazione, quelli che risultano più prestanti nell'immediato, e spesso un ragazzo che si trova ad avere una maturazione tardiva viene ad essere scartato, oppure viene ad essere allenato non correttamente, e quindi quindi far capire agli studenti, ma anche dal punto di vista applicativo, ai preparatori, l'importanza della valutazione della maturità biologica in relazione alle selezioni e all'allenamento è un tema centrale, proprio perché sappiamo benissimo che con le curve di crescita, oltre allo scatto staturale, c'è un cambiamento legato alle masse e quindi alla prestazione. Quindi sia in ambito giovanile che in ambito adulto, le selezioni, i profili, la valutazione della composizione corporea diventa per noi un argomento importante. Nei corsi appunto universitari noi cerchiamo di trasmettere, come dicevo prima, nei corsi di base i concetti di variabilità, le differenze che tu puoi ottenere con metodi diversi, quali sono le problematiche che tu puoi riscontrare in una valutazione della composizione corporea in ambito sportivo, perché sono target di popolazioni diverse, molte equazioni sono basate sulla popolazione non sportiva, quindi cercare di rendere consapevoli i ragazzi degli strumenti che possono utilizzare e di quelli che sono i limiti metodologici legati alla ricerca, quindi da avere anche qui una mente un po' aperta anche rispetto alle criticità e agli aspetti positivi. Quindi questi sono gli argomenti che vengono trattati nei corsi di base. Successivamente, in ambito invece più specialistico, tu devi orientare dal punto di vista pratico i ragazzi ad avere un approccio valutativo su campo, quindi cosa faccio nell'età giovanile, come mi oriento nella valutazione della maturità biologica dal punto di vista pratico, perché sappiamo che sarebbe bello fare delle valutazioni utilizzando la DEX, utilizzando delle radiografie mano-polso per la valutazione dell'età biologica, ma spesso e volentieri tu hai a che fare con ragazzi che non sempre sono di società elitari, o se lo sono magari non hanno i costi, sono costose come tipo di valutazione, quindi devi fornire degli strumenti di valutazione che ti consentano il monitoraggio nel tempo, la valutazione accurata ad esempio di questi aspetti legati alla crescita. E sugli atleti di alto livello che hanno già raggiunto ovviamente delle caratterizzazioni peculiari, un'ottimizzazione si dice morfologica, la possibilità di andare ad effettuare delle misure per creare delle sorti di riferimenti, di standardizzazioni che possono a loro volta essere di aiuto per i preparatori, perché hai un modello di riferimento, sempre tenendo conto che l'antropometria, come ogni disciplina, è uno delle tessere del puzzle, quindi tu devi sempre avere anche in questo l'umiltà di capire che la tua disciplina è importante, ma insieme a tutto il contesto, e questa è una cosa che io nei miei corsi dico sempre. Io dico: parliamo in questo contesto di antropometria perché è la mia disciplina, ma l'atleta di alto livello non è solo formato da caratteristiche antropometriche, sono le caratteristiche psicologiche, la motivazione, la fisiologia, quindi noi cerchiamo di collaborare anche con i nostri colleghi e di avere un approccio appunto multidisciplinare per dare anche agli studenti una visione completa e, come dicevo prima, non settoriale dell'approccio che loro devono avere. Secondo me è sempre più importante, al di là sicuramente dell'aspetto pratico che uno acquisisce su campo e delle esperienze, dell'osservazione, dell'intuizione personale, però avere un background che ti consente di conoscere le problematiche e di poterle in qualche modo affrontare nel migliore dei modi. Poi, essendo esseri umani, siamo anche delle realtà un po' intangibili, nel senso che se tutto fosse codificabile a un DNA, come cercano di fare con gli aspetti anche in certi casi prestativi, sarebbe anche strano, perché siamo composti da tante cose, per cui effettivamente il fatto di e vincere il talento così in maniera diventa, credo, pressoché impossibile. Però un orientamento si può sempre cercare di dare.
Quello che hai detto, ora, riuscire a passare questa lezione credo che faccia il 90% del professionista che andrà sul campo, perché colui che riesce a essere umile e a capire che c'è un supporto, c'è una parte dell'intervento, quello che lui oggi sa fra 100 anni sarà,
certo,
scaduto.
Assolutamente.
Perché oggi, quando guardiamo il sapere di 100 anni fa, diciamo: come facevano a vivere prima, no? Eppure vivevano, e tutto è cambiato. Per non parlare poi, se andiamo proprio nell'analisi tecnica, del fatto che un'analisi genetica, faccio un esempio come tu facevi riferimento, di un 100 metrista, sport di prestazione, prestazionale, dove sicuramente la componente diciamo prestativa ovviamente è centrale, quindi se ha quelle leve, se ha quella tipologia di muscolatura, quelle percentuali di muscolatura, se è preparato in un certo modo ha delle possibilità maggiori di vincere, no? Mm-hmm. Ma anche lì, messi tutti in fila, ce n'è uno che vince per qualche centesimo o millesimo rispetto a un altro.
Certo.
Eppure hanno composizioni corporee pressoché identiche, altezza, leve, eccetera. Cos'è che fa la differenza? E lì trovi quel qualcosa che non puoi, come dici tu, analizzare. Perché è l'insieme dei fattori che coinvolge quello psicologico che non lo puoi oggettivare scientificamente, no? Quindi il professionista deve avere questa nozione, perché diversamente, e questo non si riferisce soltanto alle scienze motorie o alla biologia,
assolutamente,
ma a tutto, dalla medicina in poi, perché oltretutto se guardiamo statisticamente quanto vale la medicina nella salute, 30%? Medicina salva la vita nel 30% dei casi, il 70% no, e là dovrà essere il ruolo delle scienze motorie parlare di prevenzione. Metticela tutta per prevenire, cioè c'è un ruolo centrale del professionista che è consapevole dei limiti e della stimolazione nella persona stessa di questa crescita, ok? Quindi credo che la lezione che tu passi spiegando al professionista qual è il suo ruolo all'interno poi del suo percorso professionale sia la parte fondamentale. Perché poi tutto il resto è come, uno dice, cosa ho imparato dalle scienze motorie oggi, una triennale? No? Tu sei anche presente a triennale o fai solo specialistica?
Io faccio triennale e magistrale, sì, quindi insegno in tutti e due i corsi.
Tu ti fai una triennale, esci, sai lavorare? No, tu non sai lavorare. Tu hai delle nozioni indicative per fare alcune cose. Poi ti porto sul campo e vedi. Però hai imparato a studiare. Però hai imparato con quali materie devi approcciare, hai imparato a fare un po' di ricerca, hai imparato a fare un po' di statistica. Ecco, da quelle cose lì tu inizi il tuo percorso. Però se hai avuto una docente così, se hai avuto una docente che ti ha stimolato a fare queste cose, ed è molto piacevole ovviamente parlare con te qua, io personalmente ho in contatto docenti preparati, minima parte, nelle scienze motorie, perché ho trovato molti prestati alle scienze motorie da altri ambiti, e che non avevano, diciamo, neanche la possibilità di darmi un approccio di come devo stare sul mio campo, ok? Quindi a maggior ragione è molto interessante ascoltarti e capire cosa tu proponi in aula ai tuoi discenti, ai tuoi studenti. Ma io direi che abbiamo fatto una bellissima conversazione, Stefania, e ti faccio congratulazioni per questo tuo percorso, ti faccio congratulazioni per quello che stai facendo e avendo potuto anche collaborare con te, diciamo, alla realizzazione di questo contenuto in ambito di valutazione antropometrica, aver visto quanto approfondita è la tua preparazione, ritengo che sia di assoluto interesse per tutti coloro che si occupano di salute. Come ho detto, la valutazione antropometrica interessa chi si occupa di nutrizione, chi si occupa di biomeccanica, di preparazione fisica, di medicina di salute, gli allenatori, quindi è una materia assolutamente trasversale e tutti possono attingere, possono imparare qualcosa di importante. E è bello anche sapere che ci sono docenti, professori in ambito universitario che rimangono in Italia, parliamo sempre di fughe di cervelli, che fanno questo tipo di lavoro, che hanno questo tipo di etica, questo tipo di morale e questo tipo di passione soprattutto, perché credo che sia una parte fondamentale che spesso purtroppo viene poco considerata, cioè quanta passione c'è dietro a questo professionista, perché solo se c'è una giusta passione riuscirà a trasferirla ad altri. E quella scintilla trasforma tutto in qualcosa che potenzialmente potrà continuare a evolversi parlando di antropologia.
Assolutamente.
Quindi grazie di essere stata
grazie
qua.
Grazie a te.
Spero come al solito ci siano altri momenti per incontrarci.
Sicuramente lo spero anch'io.
Ciao.
Va bene.